RT Special, attualità, cultura, informazione.
Buongiorno, siamo a RT Special questa mattina con un ospite d'eccezione che è tornato a trovarci dopo 4 anni, Riccardo Cucchi, grande giornalista, grande radiocronista, insomma non c'è bisogno di presentazioni, lo avevamo avuto 4 anni fa quando avevamo presentato il suo libro Radio Gol e ora abbiamo il piacere di riaverlo qui con noi stamattina perché ha pubblicato la seconda edizione del libro La partita del secolo, la celeberrima Italia-Germania 4-3. Ti vorrei chiedere innanzitutto, dove hai visto quella partita? Che all'epoca non eri neanche maggiorenne, credo.
La vidi a casa con mio papà, seduti insieme sul divano. Un permesso e una concessione straordinaria quella di rimanere.
Perché era notte fonda.
Sì, fino alle 3 del mattino. Il giorno dopo ci sarebbe stata la scuola, non era facile ottenere il permesso. Però per fortuna riuscì a viverla con mio papà, che è sempre stato un grande appassionato di calcio. E devo dire, ascoltando Martellini in televisione, ma senza trascurare Enrico Meri, perché accanto a me c'era anche la radio con la voce di Enrico, che per me era naturalmente una voce guida, quindi sia Sandro sia Enrico mi accompagnarono in quella notte meravigliosa.
Una partita, come si presentava all'inizio? Ecco, anche per raccontarla a chi non ha avuto modo di viverla all'epoca, l'Italia era favorita, non era favorita, 50-50, come era l'aria che si respirava?
Ma l'Italia era una squadra molto apprezzata in quegli anni, anche perché era reduce dal titolo europeo vinto nel 69, sì. Aveva talenti importanti all'interno della sua formazione, basti citare Rivera e Mazzola, Riva, Boninsegna, giocatori che sapevano veramente il fatto loro, ed erano anche molto apprezzati nel resto del mondo. La Germania è sempre stata una bestia difficile da affrontare per la squadra italiana e soprattutto Italia-Germania ha sempre rappresentato una sorta di derby europeo.
La Germania era finalista tra l'altro del Mondiale del 66.
E quindi c'era un legittimo timore nei confronti della squadra tedesca e soprattutto c'era la consapevolezza che le due squadre giocavano un calcio diverso. L'Italia era ancora difesa e contropiede, la Germania provava ad impostare giochi in modo già più moderno. Diciamo era un confronto anche tra due modi di interpretare il calcio.
Una partita che non si può definire bella dal punto di vista estetico, di emozioni clamorose, perché poi non a caso è diventata la partita del secolo e poi magari spieghiamo anche il motivo. Una partita che l'Italia conduceva fino al 90°, 92°, all'epoca i 2 minuti di recupero erano qualcosa di clamoroso, ora ne abbiamo visti 10 negli ultimi mondiali. E ci pareggiò Snellinger, giocatore del Milan all'epoca, credo uno dei pochissimi gol che riuscì a realizzare in carriera, e poi la partita esplose praticamente nei supplementari, complici anche comunque molti errori difensivi dell'una e dell'altra parte.
Der Italianer, così sì. L'aveva ribattezzato ovviamente la stampa italiana, lo vedeva come un nemico che aveva tradito, tra virgolette, in
la
quel
patria.
Momento la sua passione per l'Italia,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
In realtà fu un fato straordinario quello che decise, un destino straordinario quello che cadde sulle spalle di Snellinger, che fu l'uomo che attivò, tra virgolette, la grande commedia dei tempi supplementari, perché se Snellinger non avesse realizzato quel gol all'ultimo secondo, tra l'altro lui che non era deputato a stare in area di rigore, come Meorio Rocco pretendeva da lui doveva stare dietro, però si presentò lì in quel momento fatidico, realizzò il gol dell'1-1 proprio lui, che aveva in quella squadra italiana tantissimi compagni, sì, di squadra nel Milan. Però grazie a lui è successo quello che poi è successo nel secondo tempo, nei tempi supplementari, altrimenti di quella partita noi avremmo ricordato il nulla, sì. 1-0, striminzito risultato, certamente non sarebbe nata la partita.
Un classico risultato all'italiana praticamente.
Esatto. E invece Snellinger con quel pareggio ha attivato la commedia, tra virgolette, un canovaccio completamente nuovo, e che ha reso lui con quel gol, ha reso quella partita memorabile.
Lo so, un amore tossico, se il mio sbaglio più bello, adesso che ti ho riperso in paradiso, suona disco inferno e gira la testa più di me.
quanto ero in alto come un jet top gun. La notte volava sopra la città. Rido ma forse vuole piangere. Al cocktail aggiungerò una lacrima. Mi ha detto ancora di no, oh, oh. Mi ha spento come un iPhone, oh, oh. E resta il buco di un proiettile. I take a match of heaven. Facevamo l'amore sopra One Love, io e te. Giornate nere senza un'anima, storte come le case ad Amsterdam. Siamo cani sciolti in libertà, ma più belli insieme come gli hooligans. E ridi e spari su di me, come fai? Ti ho rivista l'altra sera a una festa, neanche mi hai detto ciao. I take a match of heaven.
Con Riccardo Cucchi questa mattina stiamo parlando della partita del secolo, il suo libro attualmente in edicola che racconta a 50 anni di distanza, perché è uscita la prima edizione nel 2020, questa clamorosa partita Italia-Germania 4-3. Ecco, da chi fu definita la partita del secolo?
Dagli stessi messicani che tra l'altro tutta la stampa concorde naturalmente, perché la celebrazione di quei tempi supplementari coinvolse Gianni Brera, che era la firma più prestigiosa di quegli anni in Italia, ma naturalmente coinvolse gli stessi tedeschi, ne hanno parlato come della partita del secolo, ma soprattutto i messicani che avevano vissuto da testimoni oculari nel loro stadio, lo stadio Azteca, e furono i messicani a decidere di realizzare quella targa che ancora oggi è visibile per chi dovesse e potesse andare a Città del Messico, che definisce quell'Italia Germania Ovest. Noi omettiamo
l'Ovest.
Dimentichiamo in molti casi che in quel momento le Germanie erano due, il muro ancora divideva in due la Germania, e questa che affrontammo noi era la Germania Ovest, e furono i messicani per primi a definire quella partita la partita del secolo.
Uno stadio mitico con un nome davvero storico, che poi nell'86 vide protagonista un altro episodio clamoroso, quello del gol di mano di Diego Maradona in Inghilterra-Argentina. Quindi proprio c'è un segno, c'è qualcosa di speciale in quello stadio.
Però su quella mano di Adios non c'è alcuna targa celebrativa, devo dire la verità. E devo dire che ancora a distanza di tanti anni Diego Armando Maradona ricordava, anche in un'intervista che realizzai con lui nell'89, ricordava come quel gol con la mano in realtà fosse la volontà divina che voleva in qualche modo che l'Argentina portasse a casa il titolo. In realtà è stata una bella furbata che ha messo in difficoltà arbitro
oggi il VAR avrebbe
oggi non avrebbe in nessun modo potuto realizzare un gol così. Diego Armando,
come nasce l'idea di scrivere un libro proprio su questa bellissima storia?
La lascio dalla considerazione fatta con mio figlio, che naturalmente ha 40 anni, quindi non ha potuto vivere quell'emozione, e che quella partita è riuscita a vederla per spezzoni ogni tanto in televisione o magari sui social, su internet, e non è stato secondo me in grado di comprendere l'emozione vera che scatenò in tutti noi. Quindi nel raccontare quella partita e nel condire il racconto anche di biografie, di storie di molti di quei personaggi che hanno dato vita a quella straordinaria commedia calcistica, classica, ho voluto tentare di fare questa operazione, cioè di mettere insieme due generazioni, quella che aveva visto la partita e che attraverso il libro avrebbe potuto rivivere quelle emozioni già vissute, e in qualche modo cercare di far vivere quelle stesse emozioni a quei giovani che non hanno avuto la possibilità di vivere in diretta l'evento, perché rivederla a distanza di anni è sicuramente bello, ma non è in grado di spiegare quale fosse il tasso di emotività che scatenò quella partita a chi era davanti alla televisione in quel momento.
Ecco, tu che hai visto entrambe, può essere paragonabile all'Italia-Brasile 3-2?
Sono due partite diverse. Devo dire, Italia-Brasile forse è stata più bella da un punto di vista tecnico, sì. Ma l'alternanza di emozioni che ci ha trasmesso Italia-Germania credo sia ancora
ineguagliabile.
Ecco, non è stata la più bella partita, ma sicuramente la più emozionante. E credo che se oggi un bambino mi dovesse avvicinare per chiedervi perché dovrei innamorarmi del calcio, io direi prova a vedere i tempi supplementari d'Italia-Germania. Forse risponderai te stesso a questa domanda.
Ecco, Nando Martellini, che hai citato prima, commentò entrambe le partite per la televisione. In radio credo ci fosse Ameri in entrambe.
Sì,
in
entrambe. Sì.
Martellini lo commentò con il suo classico stile da gentiluomo, da lord, cioè diede risalto ai gol, ma non diede così in escandescenza. Ecco, immaginare oggi con alcuni commenti praticamente si sarebbero appesi al soffitto, non so che cosa
si
sarebbe
parlo, successo. Ma c'è una bella storia dietro a questa telecronaca di Martellini. Non toccava a lui quella telecronaca. Quella telecronaca doveva essere affidata a Nicolò Carosio, perché era lui all'epoca la voce della nazionale. Solo che in una partita precedente, nei gironi di qualificazione, Carosio incorse in un incidente di percorso clamoroso. Italia-Israele, assistente un etiope, e Carosio, che non aveva mai nascosto le sue simpatie per il regime, se ne uscì quando l'etiope annullò un gol a Gigi Riva con epiteti che scatenarono una tempesta, addirittura con la protesta ufficiale del governo etiope nei confronti di quell'italiano. E quindi la Rai fu costretta
a metterlo,
diciamo così,
in panchina.
In panchina, e toccò a Martellini. E per rispondere alla tua domanda, pensa che Martellini alla fine della sua telecronaca, lo stile di Martellini rispetto a quello di Carosio provocò un avanzamento epocale per stile e rapidità dei commenti,
certo,
all'epoca,
certo.
E lui alla fine della partita si rammaricò di aver esagerato e di aver urlato troppo.
Addirittura. Sarebbe davvero interessante riproporla con una telecronaca odierna, veramente, veramente eccezionale sarebbe. Comunque Martellini davvero una grandissima voce e un commento sempre puntuale e non ha mai attaccato qualcuno.
Io sono convinto che Martellini, come Pizzul,
sì, dopo, quella generazione
rappresentassero, sì, l'esemplare tipologia di telecronisti. La telecronaca fondamentalmente è una didascalia, cioè è un'aggiunta rispetto a quello che noi vediamo. In effetti Martellini molto spesso effettuava telecronache nelle quali si limitava a citare il nome dei calciatori. Riva, Boninsegna, Bugnic.
Perché il resto si vedeva.
Perché il resto lo vedevamo. Non sarebbe mai incorso nell'errore che purtroppo qualche volta oggi ascoltiamo, un telecronista che parli di fuga sulla fascia destra, sì, lo vediamo, che il giocatore sta fuggendo sulla fascia
diventa
destra.
Quasi una radiocronaca.
Esattamente, e la differenza oggi tra radiocronaca e telecronaca è diminuita proprio perché c'è una quantità enorme di parole pronunciate anche in televisione, mi permetto di dire qualcosa addirittura superflue,
sì.
Ecco, il lavoro di Pizzul e di Martellini era di sottrarre parole perché alcune erano veramente inutili.
svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione e acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche, perché Rocchetta mi depura e aiuta a rigenerare le cellule della mia pelle. Parola di Michelle.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Plin plin.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
I know this.
Siamo con Riccardo Cucchi per concludere questa chiacchierata sul suo libro La partita del secolo, un libro davvero interessante da acquistare. Perché? Perché chi l'ha vissuta, come ha detto lo stesso Riccardo in precedenza, può rivivere quelle emozioni, chi invece non l'ha vissuta può scoprire degli aneddoti, delle particolarità che sono davvero interessanti. Io una curiosità, da esperto di calcio quale sei, nel 1974 molti di quei giocatori che avevano partecipato a quella partita andarono a disputare i mondiali del 74 in Germania. In Italia i due portieri, Albertosi e Zoff, che poi si invertirono in Germania, Germania Ovest, come puntualizzavamo in precedenza, poi Facchetti, Rivera, Mazzola e tanti altri. In Germania ricordiamo Beckenbauer, Maier, Müller, Overath,
Poulsen, cioè... grande giocatore.
Esatto. E erano Grabowski, e tantissimi giocatori disputarono quel secondo mondiale. La Germania vinse, l'Italia fece un disastro praticamente, venne eliminata ai gironi, ricordiamo il celebre vaffa di Riva a Valcareggi.
Chinaglia.
Chinaglia a Valcareggi, sì, che scatenò un putiferio clamoroso, e poi tu da laziale ora hai rivelato la tua fede calcistica. Chinaglia si lamentò che pochi laziali